Sportello Italia. Buongiorno, 12, 29, 16 secondi, l'informazione economica di Radio 1 fino alle 13 con Paola Nania
e Stefano Marcucci.
Ciao Stefano.
Incidentalmente.
Casualmente qui in studio. Oggi partiamo dalle banche,
sì.
Perché i tassi di interesse aumentano, le banche ne beneficiano. Tutto il 2022 pare si sia chiuso molto bene per le banche. Cerchiamo di capire qual è lo scenario e anche quali richieste dai sindacati dei dipendenti arrivano proprio a fronte di una situazione che pare essere molto migliorata.
Sì, le ultime trimestrali hanno mostrato conti buoni per tutte le grandi banche italiane e i sindacati a questo punto si aspettano che gli istituti di credito insomma migliorino le condizioni dei propri dipendenti. Ne parliamo con professor Andrea Monticini, economista dell'Università Cattolica di Milano, buongiorno, e con Riccardo Colombani, segretario generale First CISL.
Senta Monticini, intanto ci aiuti lei a dare un quadro della situazione delle banche in questo momento, appunto il 2022, anche in base all'analisi che proprio First CISL ha presentato, pare essere andato molto bene. Che quadro abbiamo davanti dopo anni molto difficili per gli istituti di credito?
Il settore bancario, fatto per la maggior parte di banche tradizionali, quindi dove la banca, il modello di business prevede che venga raccolto risparmio tra i risparmiatori e vengano erogati prestiti per finanziare imprese e famiglie da parte di una banca tradizionale, è un modello che beneficia di, quasi per definizione, di un aumento dei tassi di interesse, perché fa proprio parte del business bancario tradizionale. Per anni, dopo la crisi del 2008 e successiva crisi dei debiti sovrani, le banche si sono trovate ad operare in uno scenario inconsueto, perché con questo modello di business si sono trovate ad operare senza tassi di interesse positivi in un certo senso, nel senso che i tassi di interesse erano talmente bassi che dovevano necessariamente inventarsi altri metodi per essere redditizie. Adesso stiamo tornando in uno scenario normale e quindi paradossalmente l'aumento dell'inflazione e quindi il conseguente aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea ha ripristinato quelle condizioni normali di operatività delle banche che quindi gli consentono adesso di fare dei buoni risultati. Tenga anche conto che era prevista una recessione per l'economia europea e anche quella italiana. Attualmente le ultime indicazioni dicono che ci sarà un rallentamento, ma forse non eviteremo la recessione, e questo ha permesso alle banche di fare anche meno accantonamenti, quindi quel lato negativo conseguente all'aumento dei tassi di interesse operato dalla Banca Centrale Europea di fatto non c'è stato per il momento, perché le banche sono state nella condizione di accantonare un po' di meno a riserva e questo si è ripercosso su delle trimestrali molto positive.
In particolare l'Italia sembra che avrà una crescita leggermente migliore di quella prevista solo un mese fa. Riccardo Colombani, segretario First CISL, voi dite che però invece gli istituti di credito, anziché migliorare le condizioni dei propri dipendenti, continuano a chiudere filiali, è vero?
E a tagliare.
Sì, sì, è proprio così. Quindi ormai siamo nel bel mezzo della desertificazione dei territori da parte delle banche. Noi abbiamo costituito un osservatorio nazionale sulla desertificazione bancaria, abbiamo rilevato recentemente i dati della desertificazione al 31 dicembre del 2020, ormai 4 comuni su 10 sono sprovvisti di sportello bancario, ma quasi uno su 4 ha un solo sportello bancario.
Se posto, Colombani, però questa tendenza a chiudere sportelli e a tagliare personali precede di gran lunga, diciamo, i tassi zero.
Sì, è iniziata francamente diversi anni fa, ma ovviamente l'accelerazione c'è stata dal 2015 ad oggi e purtroppo continua. È dovuta ovviamente a questo processo di concentrazione che io definisco selvaggio nel sistema bancario nazionale, perché le prime 5 banche oggi rappresentano più del 50% del sistema bancario, all'inizio quindi di questo secolo circa il 21%. Altrove, mi riferisco a altri paesi molto importanti, la Germania, la concentrazione del sistema è molto più bassa. le prime cinque banche tedesche rappresentano solo il 34%.
Quindi significa che le decisioni prese dai grandi gruppi bancari italiani ovviamente impattano fortemente anche a livello sociale, cioè la scelta di chiudere le filiali finisce per essere, diciamo, toccare tutto il nostro paese, proprio perché non c'è...
Questo è evidentissimo, e la scusa che viene utilizzata, quella della digitalizzazione del paese, deve essere immediatamente accantonata, in quanto proprio dati recentissimi di Eurostat ci segnalano che solamente il 48% degli italiani utilizza i servizi bancari online, con una grande varianza rispetto a questa media, perché le fasce finanziarie della popolazione, pur diversamente giovani, utilizzano molto meno il digitale, e quelle fasce anziane della popolazione sono quelle che detengono i maggiori risparmi del paese. Quindi ci sono ovviamente dei fenomeni di emarginazione sociale, quindi una direzione di marcia, un senso di marcia che va ovviamente all'opposto del piano nazionale di ripresa e resilienza, visto che uno degli assi strategici è proprio quello dell'inclusione sociale.
Beh, fare il bancario oggi non è più come una volta, questo possiamo dirlo, Colombani.
Beh, intanto siamo molti meno, perché io ho un trend qua davanti. Cioè, nel 1999 i bancari erano oltre 336.000, a fine del 2021 oltre 268.000, quindi una riduzione di oltre 20 punti percentuali. Nel 2022 i dati non sono ancora noti, ma visto il lavoro che abbiamo fatto sulle 5 bide del settore, possiamo dire che caleremo intorno ai 260.000 persone. Una buona parte della riduzione, per la verità, è da imputare, è ascrivibile al Monte dei Paschi di Siena, visto che sono usciti volontariamente, però sono uscite qua oltre 4.000
persone.
Fenomeno che deve assolutamente arrestarsi.
Senta, professor Monticini, rispetto alla desertificazione bancaria, pare insomma che in qualche maniera l'importanza sociale delle banche non venga riconosciuta dagli stessi istituti di credito, no? Si comportino come imprese private senza tener conto della dimensione sociale che in qualche maniera dovrebbero avere, secondo alcuni, almeno secondo i sindacati.
Tutte le imprese, tutti i soggetti hanno una dimensione sociale. È evidente però che questa deve essere compatibile con una dimensione economica. Quello che voglio dire è che quando un'impresa fa business e deve stare sul mercato, senza aiuti statali, per intendersi, deve essere in condizioni efficienti per poterci stare. Il trend dell'industria bancaria è in netto cambiamento. In Italia è arrivato ben più tardi rispetto ad altri paesi. Abbiamo ancora più filiali rispetto a quelle che ci sono nei nostri paesi con i quali ci confrontiamo costantemente.
Questo lei e Colombani la vedete diversamente, però c'è stato un movimento, a parte la digitalizzazione di cui lei parla, c'è stata come dire anche questo processo di accorpamento, di consolidamento. Volevamo banche più forti, ne volevamo di meno, quindi, e poi però ci sono dei prezzi da pagare.
Se posso terminare, è la necessità di effettuare investimenti che produce la richiesta di avere economie di scala. E questo significa inevitabilmente che ci sono delle razionalizzazioni, e non sto dicendo che questa cosa sia anche da un punto di vista sociale desiderabile. Quello che sto dicendo è che la dimensione di impresa a volte non va a braccetto con la dimensione sociale.
Ce ne siamo accorti. Le leggo un messaggio, alcuni messaggi arrivati ai nostri numeri. Buongiorno, le banche si arricchiscono, i cittadini invece muoiono di fame, Salvatore. E un altro nostro ascoltatore, Paolo, le banche mi risulta che non ancora remunerano i conti correnti dei clienti, mentre dalla BCE sono remunerate in positivo. È così?
Se c'è un disallineamento, diciamo, dei tassi pagati ai clienti e quelli incassati invece.
No, allora questo è possibile che sia evidentemente una condizione. Io non voglio difendere le banche, sto cercando di dare un'interpretazione di spiegare quello che sta avvenendo. andando poi nel concreto, quello che a noi serve a livello italiano è un sistema bancario efficiente che sia in grado con bassi tassi di finanziare imprese e famiglie. Certo. Se viceversa le banche non sono efficienti, quello che succede è che le condizioni di finanziamento peggiorano per imprese e famiglie. Mm. E quindi dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, non ci sono le banche cattive e altri buoni, no. È un sistema che deve remare dalla stessa parte per fare, diciamo, squadra e rendere il paese più efficiente e moderno.
Se ha una controrisposta Colombani, 30 secondi in chiusura.
Ma le banche indubbiamente sono imprese, perché questo quello che recita il testo unico bancario, ma non vi sono dubbi, visto che l'attività bancaria consiste nella raccolta del risparmio verso il pubblico e nell'esercizio del credito, visto che questi due ambiti sono protetti dalla Costituzione, mi riferisco al primo comma dell'articolo 47, che bisogna ricercare necessariamente quell'equilibrio. Perché prima ovviamente il professore ha fatto un riferimento, ha comparato il nostro paese rispetto agli altri riguardo alla desertificazione. Purtroppo il nostro paese è più desertificato di paesi comparabili al nostro. Noi abbiamo oggi, al 31 dicembre del 2022, 35,5 sportelli ogni 100.000 abitanti. Arrotondiamo ovviamente a 36, quando in Francia sono oltre 50 gli sportelli ogni 100.000 abitanti, la stessa cosa in Spagna, che ha oltre 40 sportelli ogni 100.000 abitanti.
Combani, dobbiamo fermarla qui.
Il tema è, ne abbiamo già parlato di desertificazione bancaria, ne parleremo ancora. Intanto grazie a Riccardo Colombani, First CISL, Andrea Monticino, economista.